Dopo aver ripercorso il repertorio beethoveniano sinfonico, siamo all'appuntamento con una parte molto cospicua del repertorio beethoveniano. Con Giorgio Pestelli ci occupiamo in queste e nelle prossime due puntate delle 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Ben ritrovato Giorgio Pestelli.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Giorgio Pestelli è anche pianista, quindi non le chiederò di farti degli esempi musicali, ma possiamo anche andare nei dettagli delle sonate, raggruppate questa volta sì in tre periodi. Diciamo che il primo arriva attorno alle sonate opera 27, quindi le due sonate opera per una fantasia, poi il periodo centrale, chiamiamolo così, dove troviamo la Waldstein, la Appassionata, eccetera, e poi le ultime sonate. Comincia in minore, abbastanza particolare il fatto di cominciare il proprio repertorio di sonate pubblicate con una sonata in minore, e Beethoven parte dal Fa minore.
In Fa minore, sì. Ma le sonate di Beethoven ci colpiscono particolarmente perché in tutti gli altri generi Beethoven aveva dei modelli davanti di grandissima prestigio, per cui era difficile, laborioso è stato per lui avvicinarli e superarli. Con le sonate in qualche modo fa tutto da solo. Sì, c'erano le sonate di Mozart e c'erano le sonate di Haydn, ma non costituivano per lui, che era pianista, un ostacolo di quel genere, non aveva remore in quel senso lì. Per cui veramente la genialità, se usiamo questa parola un po' abusata, il genio di Beethoven, ecco, lo si vede particolarmente nelle sonate per pianoforte, perché lì fa quasi tutto da solo, inventa quasi tutto lui. Mettiamoci dietro alle spalle l'evoluzione di questo strumento anche. Il pianoforte è stato velocemente progredire in quegli anni lì, tastiera, pedale, potenza delle corde, ma poco per volta era uno strumento che stava prendendo molto piede e poi era il suo confessore privato, era lo strumento suo intimo, tutte le sinfonie erano dei grandi affreschi, ma le cose personali, i suoi rapimenti personali, così li confidava al pianoforte. Per cui la prima è una sonata in Fa minore. Opera 2, con le prime sonate 3 sono dedicate a Haydn, il quale non era particolarmente pianista, ma Beethoven aveva dei rapporti di allievo, anche di rispetto per questa grande figura. E allora le dedica a lui l'opera 2, anche se dentro c'è molto Clementi anche. Per esempio, la prima sonata ha un aspetto appunto molto discreto, è un Fa minore che non è quello dell'Egmont, è un Fa minore più vicino semmai a Emanuel Bach, a questi autori. Un adagio affascinante e poi un finale invece irruente, ma anche semplice, un accompagnamento albertino, come si diceva, di terzine al basso. La seconda sonata è già completamente diversa, c'è un bel salto tra la prima e la seconda sonata. Tra l'altro mi ricordo che c'è uno scrittore russo che si chiama Alexander Kuprin, in un suo racconto, Il braccialetto di granati, che dedica delle mezze pagine entusiaste alla sonata opera 2 numero 2, al largo, al secondo movimento, largo appassionato, dicendo che è una cosa, in effetti è un pezzo straordinario, anche pianisticamente, perché c'è una specie di imitazione del pizzicato dei violoncelli nel basso, mentre sopra la mano destra canta come viola, violino, così. È veramente curioso, però mi impressionava, mi ricordavo quello scrittore russo, perché quindi anche un Beethoven giovane come quello dell'Opera 2 può essere affascinante in quella pagina.
Thank you.
poi la terza sonata invece ha molto di Clementi, queste ottave spezzate, le scale, i trilli, ha qualcosa di meccanico in quel senso proprio di Clementi. E poi è una sonata che fa pensare al pianoforte orchestra. Ogni tanto ci sono come delle cadenze, delle volatine, così, e ogni tanto si sente proprio un dialogo. Infatti non è molto lontana dal primo concerto, quello in Do maggiore, opera 15. Comunque questo primo periodo delle sonate di Beethoven hanno nella sonata opera 13, la Patetica, un loro punto di convergenza, una sonata curiosa che è tutta pesante sul primo movimento. L'uso dell'ottava tremolata sotto è un uso tipicamente orchestrale, una trascrizione orchestrale rapida. Comunque, insomma, l'impeto di questa sonata, il primo tema adagio, così è proprio rimasto emblematico di questo patetismo che era molto di moda, perché Schiller aveva scritto addirittura un trattato sul patetico ed era proprio il desiderio di opporsi a una forza ostile. E quindi la sonata patetica, infatti, era piaciuta molto ai contemporanei anche. Lui l'aveva titolata col nome francese Pathétique, perché era la lingua più diffusa in quell'epoca, e poi qualche anno dopo gli editori gliene chiedevano un'altra e lui diceva no, ormai non si fa una volta sola con le cose lì. Quindi comunque la sonata lì è impressionante, il primo movimento, e poi è famosissimo l'adagio, un momento di distensione. Poi curiosamente invece il finale è un po' più leggero, è un po' meno pesante, il primo movimento è quello che colpisce di più. Comunque l'opera 13 è proprio un momento in cui, diciamo, lo spirito del tempo così e l'idea di Beethoven vanno un po' dalla stessa parte, in do minore naturalmente, quindi ritorna questo spettro del do minore. Già anche l'opera 10 una. Numero 1 era in do minore. Ecco, nell'opera 10 numero 3 l'ho citata perché c'è un largo invece, largo e mesto, che invece è di un'espressività catastrofica, quasi di pessimismo beethoveniano. da cui esce con un minuetto delizioso, conversevole. E poi un finale stranissimo, perché il tema del finale, quando si parlava di Beethoven come musicista strumentale, il tema di quel finale dell'opera 10 numero 3 non è neanche quasi un tema, è un gesto,
un interrogativo,
una cosa mister, lui riesce a far musica su tutto col pianoforte, sulle cose più impercettibili. Certamente comunque la sonata viene sballottata un po', la sonata in tre o quattro movimenti da lui, dove si vede chiaramente questo fatto è nelle sonate opera 27, che lui chiama giusto appunto sonate quasi una fantasia, cioè vuol dire che mette insieme due forme molto contrastanti, la sonata con la sua struttura, primo, secondo tema, sviluppo, ripresa, eccetera, e invece la fantasia che dovrebbe essere un pezzo appunto libero, che rapsodico, che parte da uno spunto e poi segue altre vie così, e qui le mette insieme. Infatti sono due le sonate opera 27, la prima comincia con un andante, che poi transita in un allegro, poi c'è un adagio e sempre c'è scritto senza interrompere, dovrebbe essere tutti di fila, ecco. Quindi sono i tempi delle sonate, una introduzione lenta, un allegro, un adagio e un finale complesso, però sono tutti collegati insieme, non c'è stacchi di silenzio. Thank you. E la sonata opera 27 numero 2 comincia con un adagio, poi c'è un allegretto e poi un finale che è appunto questo adagio primo è famosissimo, che tutti i dilettanti lo conoscono anche perché è diventato poi per indicazione di un giornalista critico musicale, il Rellstab, che quando l'ha sentito ha detto: "Ma mi sembra di vedere una barca che dondola ai raggi della luna nel lago dei Quattro Cantoni in Svizzera, tipico paese del romanticismo nascente." E quindi è diventata famosa con quel titolo lì. Però, insomma, è un adagio invece di una, come sappiamo, di una serietà, di una bacchiana quasi, di un rigore quasi bacchiano, cioè non esce mai dal limite che si impone con queste terzine della destra e un rintocco ritmico che viene accompagnato a questo adagio. E poi c'è un allegretto che sta a metà. E poi il grosso della sonata è questo finale tempestoso in cui appunto l'espressività, il canto, così si uniscono anche a un tipo di sonorità tastieristica nuovissima, perché i presti, i tempi in presto, veloci, vivaci di Haydn e di Mozart non erano mai arrivati sui pianoforti da allora a una sonorità tipo quella che Beethoven mette in atto in finale di questa sonata opera 27 numero 2, pedali che tengono delle armonie di settima diminuita a lungo, questi arpeggi continui, la velocità stessa che deve essere granita, chiara, così, insomma, tutte cose che richiedono appunto intanto un pianista di notevoli capacità e poi uno strumento anche che possa rendere tutto questo.